il Signore ha fatto, ma di come il Signore ci ha liberato e ci ha condotti qui questa mattina. Perché se siamo qui è perché il Signore ci ha guidato, ci ha guardato, ci ha sostenuto, ma non solo per la strada, ma in questi anni, nella nostra vita, ci ha sostenuto affinché fossimo qui stamani. Non è una cosa da poco. Ascoltare la parola di Dio, ascoltare quello che Dio ha da dirci per poter non solo noi adeguarsi, adattarsi a quello che il Signore vuole, ma anche per dire grazie Signore, non sono solo, sono insieme ad altri che mi sostengono, che mi incoraggiano, che mi fanno sentire che nel mio percorso, nel mio cammino non sono solo e che se anche sto attraversando delle difficoltà e dei momenti difficili, come tu sei stato con loro lo sarai anche con me. Leggiamo da Genesi 39. Genesi 39, dal verso 7. Qualcuno ve lo vuole leggere?
Dopo che Rebecca venne la moglie del signore di Giuseppe, gli mise gli occhi addosso e gli disse: giacciti con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo signore: ecco, il mio signore non si informa da me di nulla che è nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha. Egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi ha vietato, tranne che te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? E benché ella gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non ha consentito né a giacersi né a stare con lei. Ora avvenne che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non c'era qui alcuno della gente di casa. Ed essa lo afferrò per la veste e gli disse: giacciti con me. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori. E quando ella vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito fuori, chiamò la gente della sua casa e le parlò così: vedete, esce ammenato in casa un ebreo per pigliarsi troppo di noi. Esso è venuto da me per giacersi con me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito fuori. E si tenne accanto alla veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa. Allora ella gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che tu ci hai menato venne da me per pigliarsi gioco di me, ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste e se n'è fuggito fuori. Quando il signore di Giuseppe ebbe intese le parole di sua moglie che gli diceva: il tuo servo mi ha fatto questo, l'ira sua si chiamò, e il signore di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli fu dunque là in quella prigione. Ma l'Eterno fu con Giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità, cattivandogli le grazie del governatore della prigione. E il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nella carcere. E nulla si faceva qui senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva.
Qualcun altro che legge il capitolo 40? Non è che si legge tutta la Genesi, poi è finito.
Dopo queste cose, il cocchiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore. Il re d'Egitto, il faraone, si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei cocchieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie gli affidò la sorveglianza di Giuseppe, il quale vi serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. In una medesima notte i cocchieri e i panettieri del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno. un sogno per uno e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: perché oggi avete il viso così triste? Quelli gli risposero: abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti. Gesù disse loro, le interpretazioni non appartengono a Dio, raccontatemi i sogni, vi prego. Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci, mi pareva che essi germogliassero, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone, presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e c'era la coppa in mano al faraone. Giuseppe gli disse: questa è l'interpretazione del sogno, i tre tralci sono tre giorni, tra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima quando eri suo portiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego, parla di me al faraone, fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo. Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: anch'io nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli ne mangiavano dentro il canestro sul mio capo. Giuseppe rispose e disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni, ancora tre giorni, il faraone alzerà la sua testa, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te. Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppieri perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro dato. Il gran coppiere però non si ricordava di Giuseppe.
Fino a qui. La lettura è un po' lunga, ma credo importante ricordarci, perché abbiamo la storia di Giuseppe, che molti la conoscano. Giuseppe è stato venduto giovane dai suoi fratelli, venduto come schiavo, e Giuseppe si comporta bene ovunque va, si comporta bene anche nella casa di Potifar, il primo brano che è stato letto. Lei, la moglie di Potifar, vorrebbe andare a letto con lui, ma lui dice no. Dice: io qui il mio padrone mi ha dato tutto quello che è di sua proprietà in mano a me. La gestisco io, le cose le gestisco io, gestisco tutti i suoi lavori, tutta la sua casa. Sono praticamente io il capo, c'è solo il mio padrone più grande di me. Dice: e io dovrei offenderlo in questa maniera andando a letto con la moglie? No. E dice, benché glielo ripetesse ogni giorno, e lui non acconsentì mai. Poi gli capita una volta che per motivi di lavoro deve entrare nella casa dove c'è solo tanto lei, e lei prova a, diciamo così, forzarlo un po', al che lui scappa lasciando la veste e viene per questo calunniato, gli viene dalla moglie di Potifar, dalla moglie del padrone di Giuseppe, viene accusato di averci provato con lei. Suo marito ascolta e crede alla moglie e fa incarcerare Giuseppe. Giuseppe nel carcere c'è scritto che gli viene affidato l'incarico di controllare gli altri prigionieri. Praticamente il Signore gli fa trovare grazia agli occhi di quello che era il carceriere e gli viene affidato la cura del carcere. E anche lì, come nella casa di Potifar, nessuno rimette mano alle cose che fa Giuseppe, nessuno controlla Giuseppe, si fidano. Non prova a scappare, non prova a fare le cose di nascosto. Lui è limpido, è trasparente, fa le cose che deve fare e tutto quello che fa prospera nelle sue mani, perché il Signore è con lui, dice. Gli capita però l'occasione, conosce questi due coppieri e panettiere nel carcere che hanno un bisogno. E come fa a riconoscere che hanno bisogno? Perché nel tempo li conosce, ha cominciato a conoscerli e li vede tristi. Li vede tristi e dice, ma perché siete tristi? E gli raccontano il sogno. A che dice Giuseppe? Dice, ma non è Dio che dà l'interpretazione dei sogni? E quindi dice, raccontatemelo questo sogno e vedrete che vi darò l'interpretazione. E così fa. Dio dà l'interpretazione, Dio Giuseppe, tramite Dio dà l'interpretazione di questi sogni e riesce a, diciamo così, a trovare una strada per fuggire. Infatti gli dice al coppiere, dice, quando sarai ristabilito, dice, ricordati di me. Perché io sono stato portato qui, dice, dal mio paese, ma ingiustamente, dice, non ho fatto niente di male neanche da quando sono qua. E invece poi il coppiere si scorda di lui e resterà in carcere altri 2 anni, dopo che c'erano già stato prima. Allora, mi fa pensare il fatto che un ragazzo come Giuseppe sia stato venduto schiavo ingiustamente, sia stato onesto nei confronti del suo padrone, si è comportato bene, è stato calunniato e imprigionato. È stato fedele nel carcere, è stato onesto, per bene, ha fatto sempre tutto quello che doveva fare con onestà, rimettendo la sua fede in Dio e testimoniando di Dio, perché quando dice, non è Dio che interpreta i sogni, ci raccontatemeli e vi darò l'interpretazione. Evangelizza, parla di Dio e nonostante questo continua a rimanere in carcere ingiustamente per altri 2 anni, ma non carcere, dice un sotterraneo, tanto per farci un'idea di cosa potevano essere le prigioni all'epoca. Allora, su cosa mi voglio soffermare stamani? Sul fatto che Giuseppe aveva ricevuto un sogno, aveva ricevuto una chiamata, Giuseppe aveva ricevuto un compito da portare avanti, aveva ricevuto un compito da svolgere da parte di Dio. Dio gli aveva detto, dice, tu sarai, diciamo, a capo della tua famiglia. Infatti gli dà il sogno, se vi ricordate, di lui con il sole, la luna e le stelle che si inchinavano davanti a lui. E poi il sogno dei covoni, che lui era ritto in piedi e gli altri 12 piegati. E tutti i fratelli, anche suo padre, dice, ma come? Dice, io, tua madre e i tuoi fratelli, dice, ci dovremmo inchinare davanti a te, perché era il più piccolo. Quindi sarebbe stata proprio una cosa assurda, al limite il primogenito, ma proprio l'ultimo no. E lui ne parla così tranquillamente, come è il suo carattere, normalmente, in modo trasparente. E non sa che questo gli porterà delle conseguenze. Ma in tutti questi anni, in tutto questo percorso di sofferenze, al di là che in queste sofferenze c'è la mano del Signore che gli fa sempre trovare il posto migliore nella situazione peggiore, ma comunque io in carcere, anche come capo, lì sempre prigioniero, non ci starei. Nonostante questo, però, lui ha affrontato anni e anni lontano dalla sua famiglia, solo, abbandonato da tutti. Non aveva amici, quelli a cui si è provato a aggrappare per avere una speranza di uscire si sono dimenticati di lui. Solo alla fine, dopo 2 anni, ricapiterà qualcosa che poi gli permetterà di andare direttamente di fronte al re, parlare e avere poi la scarcerazione. Però in questi anni Giuseppe matura, Giuseppe comincia a comprendere che la chiamata, il sogno che aveva ricevuto all'inizio non era per lui. Sembra strano, ma il sogno non era per lui, perché il sogno che Dio gli aveva fatto avere a Giuseppe non era per lui, ma era per la sua famiglia. Perché lui ne ha parlato come se fosse per sé, qualcosa, dicevo, mi succederà questo, sarà così, e così infatti è vero. Ma ha dovuto passare tutti questi anni per capire che quella chiamata non era per la sua gloria, non era per la sua posizione, per quello che sarebbe stato, per quello che avrebbe avuto, per quello che avrebbe fatto. La sua chiamata era per salvare i suoi fratelli e la sua famiglia. Quello che lui aveva ricevuto era per qualcun altro. La chiamata che Dio gli aveva fatto non era per lui, ma era per qualcun altro. Dio gli aveva dato il sogno a Giuseppe per indicare che lui sarebbe stato colui che Dio aveva scelto per salvare il suo popolo dalla carestia. E allora Io vi chiedo in questa mattina, per ritornare all'inizio, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi che possiamo avere, nonostante le situazioni difficili in cui possiamo trovarci, e Narcisco, la sua testimonianza stamani ci ha raccontato di quanto possa essere lungo un anno e mezzo in attesa di qualcosa a cui te speri tantissimo, ha affrontato il viaggio per cercare di ottenere qualcosa e questo qualcosa non arriva, come magari la scarcerazione per Giuseppe, o come magari la scarcerazione dalla tua schiavitù, magari di qualcosa. Che cosa c'è nella tua vita ora che ti crea amarezza, che ti dà noia, che vorresti sbarazzartene? In ogni caso, sappi che Dio è con te. Sappi che Dio è lì vicino a te, nelle carceri, come era con Giuseppe. Dice, ma allora se c'è Dio, perché era in carcere? Non poteva star fuori? Sì, però aveva trovato il buono anche in quelle cose lì. Siamo fedeli a Dio, comportiamoci secondo la volontà di Dio, secondo quella chiamata che il Signore ci rivolge e ci ha rivolto o ci rivolgerà. Siamo fedeli nelle piccole cose, in quello che ci viene chiesto di fare. Siamo onesti, siamo trasparenti, cerchiamo il bene degli altri, perché quello a cui Giuseppe è dovuto arrivare anche con sofferenze, quando poi rivedrà la sua famiglia, i suoi familiari avranno paura perché lo riconosceranno, dice il vice re, dice questo ora ci ammazza. Invece no, ha capito che il suo compito, la sua chiamata era per aiutare gli altri. Allora quando vi verrà chiesto da Dio di fare qualcosa, portatelo avanti, nonostante le difficoltà, nonostante gli apparenti impedimenti, nonostante le cose possano magari andare male, come è andata male per Giuseppe inizialmente. Lontano dalla sua famiglia, è cresciuto come? Come è cresciuto? Da solo, come uno schiavo, guidato e comandato da altri stranieri, lontani dal suo popolo, non è stato minimamente, diciamo così, considerato, e laddove è stato considerato ha comunque sempre perso tutto, dove sperava magari di aver ottenuto qualcosa, gli è stato tolto. Anche se si fosse in questa situazione, rimettiamo la nostra speranza in Dio, eh? Le cose potranno anche andare male, ma col Signore vicino riusciremo a portare a termine quella chiamata che il Signore ci ha rivolto. A volte le cose non vanno proprio come vorremmo, vero? Però il Signore ci dà questa speranza. Ci dà la speranza di c'è ancora un'altra possibilità. E allora possiamo dire, fin qui il Signore ci ha soccorsi. Fino qui. Per domani non lo so che cosa mi aspetta, ma come mi ha soccorso oggi, anche domani potrò dire fin qui il Signore mi ha soccorso. Allora pensiamo in questi due mesi, mettiamoci in preghiera, ognuno nelle nostre case, meditate, pensate, leggete e chiedete a Dio che cosa posso fare nella tua chiesa, che cosa posso mettere a disposizione per i miei fratelli e per le mie sorelle. Perché il fatto è questo, vedete, io l'ho letto apposta, l'ho fatto leggere apposta il primo brano, perché lui è fedele a livello sessuale e ci piace puntare un po' il dito su queste cose, ci piace un po' puntualizzare la castità e queste cose qui, che è importante e è giusto che ci sia. Però ci dimentichiamo di un'altra cosa che è altrettanto importante, ma noi umanamente gli diamo poco valore. Quando Giuseppe è nel carcere, gli dice, dagli interpretazione e gli dice Giuseppe, ma ricordati di me quando sarai felice, sii buono verso di me, ti prego, parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, la prigione, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo. Queste sono le parole d'accusa di Giuseppe. Non ha accusato Potifar, non menziona nemmeno la moglie del faraone, non menziona il fatto che i suoi fratelli l'hanno venduto, non fa accenno al fatto questa gentaccia qui mi hanno portato qua, ma guarda questi come si comportano, sono qui ingiustamente, quello mi ha accusato, va via, fa qualcosa per portarmi fuori. No, si rimette nelle mani di Dio e dice io non ho fatto niente per essere messo qui, non mi importa di quello che fanno gli altri, non accusa gli altri, dice io non ho fatto niente per essere qui, parla di se stesso, non punta il dito sugli altri, non dice ma lui si è comportato male, ma lei ha detto falsità, ma quella è bugiarda, no, il mio compito è difendere i miei fratelli, io sono qui per qualcosa, e questo qualcosa mi mette in prima persona davanti a Dio. Dice: io non ho fatto niente di male, gli altri ci penserà Dio, io devo pensare per me. Allora, davanti a Dio sia questo il nostro atteggiamento. In che posizione siamo davanti a Dio? Possiamo dire: io non ho fatto niente davanti a Dio, io sono a posto? Se lo possiamo dire, gloria a Dio. Allora però non puntiamo il dito sugli altri. Ma se non possiamo noi per primi dire: io non ho fatto niente di male, allora a maggior ragione non diciamolo degli altri, perché siamo qui per incoraggiarci, siamo qui per spingerci avanti, siamo qui per dire: fratello, sorella, facciamo questo percorso insieme, sei in difficoltà, ma ci potrà volere del tempo forse, ma usciremo da questa prigione. E questa prigione può essere un pensiero, un'abitudine sbagliata, può essere una difficoltà, problemi economici, problemi con droghe, con familiari, difficoltà emotive. Che cosa ci vogliamo mettere dentro? Che cosa avete questa mattina? Che c'è dentro il cuore che vi turba? Vorrei, se siete d'accordo, prenderci 5 minuti. Daniel, il gruppo Lode, se volete venire qui davanti, si canta un paio di canzoni. E se vi sentite di voler venire avanti per pregare, potete venire avanti e pregheremo insieme. Se avete delle richieste, se avete qualcosa da buttare fuori, fatelo. Il Signore ascolta. Non siamo noi che possiamo fare qualcosa, ma Dio può fare qualcosa. Dio può fare qualcosa nella tua vita, può cambiare le cose. E se anche apparentemente non le cambia, come abbiamo visto, è perché c'è qualcosa di meglio sicuramente che ci aspetta dopo. Dobbiamo forse imparare qualche lezione su come bisogna a volte lasciare andare le cose, dire: ma perché non lo so, io non so perché, ma così è e così lo prendo, come ha fatto Giuseppe. Si è arreso alla volontà di Dio, a dire: io mi potrei ora vendicare, potrei fare. Così è stata, la mia vita è stata questa. Non vi crucciate, ci venite, perché le mie sofferenze servono comunque a voi, cari miei fratelli, mia famiglia, per salvarvi dalla carestia che si abbatterà sul paese, che si è abbattuta sul paese. Possiamo noi essere fonti per il deserto degli altri. Alziamoci in piedi, facciamo un canto, quello che volete, va bene. Se volete pregare durante il canto, fatelo pure a voce alta. Se volete venire davanti, volete mettervi in ginocchio, fate quello che volete.